Cominciamo col Medioevo adesso. Siamo alla pagina 9 del handout, martedì 2 marzo, questo è vero, è l'unica cosa vera. 10 e 30, no, facciamo finta. Il problema dell'identità personale nel Medioevo, un problema filosofico-teologico. Allora, come l'ho detto all'inizio di questo ciclo di lezioni, il problema dell'identità personale, nel Medioevo è stato veramente, elaborato da parte dai teologi. È stato un problema teologico prima di essere un problema filosofico, o almeno è stato soprattutto un problema teologico. Il dogma dell'incarnazione pone in Gesù Cristo l'esistenza di due nature, unite, come l'abbiamo già detto, in un solo supposito o persona o ipostasi. Come lo potete vedere nel seguente schema che posso rifare qui. Due nature, una persona e natura divina è quella, la natura umana italiana, senza H. Dunque, la natura divina è ricevuta nella persona di Cristo e la natura umana è assunta dalla persona di Cristo. Le due frecce sono di senso opposto. Ho parlato della teoria cartesiana della natura umana o dell'uomo individuale. Si può dire che questa teoria cartesiana rappresenta la natura umana o l'uomo individuale come costituito dall'unione di due sostanze diverse e incomunicabili, che non hanno comunicazione l'una con l'altra in modo diretto o immediato. Il corpo è l'esprit, in italiano lo spirito, ma forse è un po' più in italiano, il corpo è l'esprit. Descartes o Cartesio dice anche l'âme, qua o là, ma per essere capito dai suoi Gesprächspartner, da suoi avversari anche e da suoi contemporanei almeno. Ma per parlare in modo esatto si dovrebbe dire l'esprit. La chose qui pense, c'est l'esprit. Dunque, due sostanze incomunicabili e si può rappresentare con l'altro schema una sostanza, un'altra sostanza, l'esprit, le corps, e una natura umana, la natura dell'uomo o dell'uomo individuale. Le due frecce hanno la stessa significazione, lo stesso significato, cioè costituisce. Dunque, l'esprit costituisce la natura umana e le corps costituisce la natura umana. Queste due sostanze sono diverse e separate. Dunque, balza agli occhi che gli schemi dell'unione ipostatica delle due nature in Cristo, da un lato, e dell'unione cartesiana delle due ipostasi o sostanze o soggetti in una sola natura nell'uomo, dall'altro, sono una l'inverso dell'altra. L'accostamento dei due dispositivi co costituisce un dato al contempo istoriale e strutturale. Voesius, Gisbertus, Voesius, Voesius, Voet, il rettore dell'Università di Utrecht, non so come si dice in italiano Utrecht, non si dice forse, no? Forse c'è una squadra di calcio, allora dovrebbe avere un nome in italiano, Utrecht, no? Traiecto, una cosa così, in latino si dice traiecto. Ma in Olanda, insomma. L'Università di Utrecht aveva un rettore, questo rettore si chiamava Voetius. Voetius è stato quello che ha polemizzato e che ha criticato in modo durissimo, forse il più duro di tutta la sua vita, Cartesio. Se io devo menzionare un avversario di Descartes, devo menzionare Voetius, Voet, il suo nome. Questa storia si chiama Querelle d'Utrecht, la polemica di Utrecht. Dunque, ha pubblicato diverse cose contro Cartesio, diverse tesi contro Cartesio, questo Voetius, Gisbertus Voetius. E nella settima tesi dell'appendice ai corollari teologico-filosofici ha fatto questo argomento che insomma collega lega la rappresentazione dell'incarnazione che ho dato qui a quella della natura umana che ho dato qua. Cristo, scrive Voetius, l'uomo Dio, nel quale si incontrano due nature o sostanze complete, la natura umana e la natura divina. È uno di per sé e non per accidente. Dunque, avete qui lo di per sé, che abbiamo visto questa mattina, per sé, per accidente, e non per se stesso, nel modo riflessivo che abbiamo visto con Locke. Allora, Cristo, l'uomo Dio, è uno di per sé e non per accidente. L'unità dell'uomo Dio non è una unità accidentale, è una unità di per sé, poiché è il frutto di un'unione di natura che dà luogo ad un soggetto essenzialmente uno. Vedete apparire l'espressione soggetto. Il Cristo, un soggetto essenzialmente uno e non un soggetto accidentalmente uno. Vedere i teologi sulla persona del Cristo. Vedere i teologi, cioè i diversi teologi, Voetius, il rettore dell'Università di Utrecht, è calvinista, ma lui dice che tutti i teologi, anche i cattolici, e Suarez, per esempio, e gli altri, hanno avuto la stessa dottrina. Cristo è un soggetto essenzialmente uno, di gran lunga più sostanziale è di per sé, sarà dunque l'unità che risulta dall'unione dell'anima e del corpo nell'uomo, poiché l'anima e il corpo non sono tanto differenti quanto lo sono la divinità e l'umanità, e non formano delle sostanze altrettanto complete. Dunque, vedete che prendendo come modello l'unione delle due nature nella persona di Cristo, unione essenziale, un soggetto unico e essenzialmente uno, Voetius dice, allora, a fortiori, l'uomo dovrebbe essere considerato come una entità, un ens, un ente, per se unum. Un ente, uno di per sé, perché le due sostanze che vengono unite nella natura dell'uomo, la natura umana, la natura dell'uomo individuale, queste due sostanze che non sono complete, cioè la sostanza che noi chiamiamo esprit e l'altra che noi chiamiamo corps, ma che lui, che è un avversario di Cartesio, chiama l'âme, anima, e corpo. E sappiamo che se un calvinista è aristotelico e Voetius è un calvinista aristotelico, sostiene che la mente è un'anima che è forma sostanziale del corpo. E noi sappiamo che Cartesio dice non c'è una forma sostanziale del corpo, l'esprit non è forma sostanziale del corpo. Dunque è una polemica che fino ad un certo punto non dovrebbe esistere, perché non parlano della stessa cosa, ma che cosa è successa? Che un amico e discepolo di Cartesio a Utrecht, collega di Voetius, un professore di medicina, Regius, ha sostenuto in una disputazione pubblica che l'uomo è un ens unum per accidens. Non è un ente di per sé uno, ma un ente che è accidentalmente uno. Cioè non c'è una base per dire che questo spirito dovrebbe di per sé essere unito a questo corpo e che questo corpo dovrebbe di per sé essere unito a questo spirito. Mio spirito e questo corpo sono uniti, riuniti in modo accidentale. L'uomo è un ente accidentalmente uno. Allora, questo è uno scandalo per Voetius, perché per lui l'anima, essendo forma del corpo, non può essere, come forma sostanziale del corpo, accidentalmente unita a questo corpo. È la forma di questo corpo. La forma di questo corpo è la forma di questo corpo. Non potrebbe essere stata la forma di un altro corpo. Essere la stessa forma essendo la forma di un altro corpo. E questo corpo non potrebbe essere mio corpo se fosse evidentemente unito a un'altra forma, ma soprattutto non potrebbe essere lo stesso corpo. Sarebbe un altro corpo perché avrebbe un'altra forma. Non c'è forma senza materia, non c'è materia senza forma. Dunque l'unione è essenziale e fino ad un certo punto è un ente per sé unum e ha delle proprietà essenziali. Non può essere un altro che è dal momento in cui è. Allora, lo capiamo, si può capire bene se l'incarnazione è il modello dell'unione dell'anima e del corpo per l'uomo. Ciò che vale per l'incarnazione vale per l'unione dell'anima e del corpo, dato che è un'argomentazione retorica, topica, ma insomma è l'argomentazione a fortiori, dato che la distanza tra l'anima e il corpo, la differenza, la diversità tra l'anima e il corpo non è tanto grande come la diversità tra l'essere infinito e creatore che è Dio, e l'essere creato e finito che noi siamo. Dunque, la distanza tra l'infinito e il finito è più grande della distanza tra l'anima e il corpo. E allora, sì, queste due nature sono, non fanno che uno nella persona di Cristo, allora, a fortiori, quelle due sostanze devono non far che uno in questa natura, la natura umana, corpo e anima, essendo più vicini che la natura divina, la natura umana. Boh, vedete la risposta di Cartesio leggendo i testi della Querelle d'Utrecht, è una cosa molto complicata, ma lui ha scritto, Cartesio, une lettre à Voet, ou lettre à Voetius. Questa polemica è di una violenza incredibile, sì. Sì, Cartesio fosse stato in persona a Utrecht, forse avrebbe ammazzato il lettore, perché lui era un militare. Dunque. Allora, la persona adesso. Abbiamo parlato tanto e tanto di sostanza, di sostanza, di soggetto, di persona, persona e il soggetto nella persona, la sostanza del soggetto della persona. Ma perché tutte queste sostanze? Ma perché le definizioni all'inizio del Medioevo e alla fine del periodo tardo antico, le definizioni basilari della persona sono quelle che avete, pagine 9, quelle di Boezio, quelle due definizioni che vengono formulate a poche pagine o righe di distanza. Persona, definizione numero uno, come l'ho detto all'inizio, ieri, sostanza individuale di una natura ragionevole, o si potrebbe anche dire di natura razionale. Beh, vedete che non è la stessa cosa, è la traduzione è un problema. La sostanza di una natura non è una sostanza di natura. C'è una differenza. La sostanza, il substrato di una natura, sostanza di una natura ragionevole, o una sostanza di natura ragionevole. Due possibilità per il latino: nature rationalis individua substantia. A qualche righe di distanza, come ho detto, dice Boezio, la persona è la sussistenza individuale di una natura ragionevole, di natura razionale. Nature razionabilis individuam subsistentiam e non substantia. Perché questi due nomi, sostanza e sussistenza, che è un incubo per un francese. Sussistenza, mamma mia. Aiuto, come si dice? È giusto, sussistenza. Ho l'impressione di avere influenza, sussistenza. Sussistenza. Due nomi, perché due nomi? Sostanza e sussistenza. Beh, per un motivo chiaro, la parola aristotelica sostanza conviene e non conviene per dire ciò che Dio è. Allora, che cosa è una sostanza? Ci sono due criteri importantissimi per caratterizzare una sostanza. Abbiamo detto che è sempre soggetto, dal punto di vista aristotelico, mai predicato. Ma questo non basta, si può dire di più. Una sostanza è indipendente ontologicamente, questo non è un linguaggio medioevale, evidentemente, perché la parola ontologia non esisteva, è una parola post-cartesiana, ma in ogni caso, indipendenza ontologica, ciò che significa che una sostanza non dipende in suo essere per essere la sostanza che è degli accidenti che porta o comporta. Potrebbe essere la stessa sostanza con altri accidenti. Questa sostanza potrebbe essere di un altro colore e essere la stessa sostanza. Gli accidenti vengono e se ne vanno, come dice Porfirio, senza mutazione da parte del soggetto. E questa è la definizione dell'accidente secondo Boezio, ciò che viene, che avviene alla sostanza e che se ne va senza fare, senza trasformare, senza trasformazione della sostanza. Dunque, l'indipendenza ontologica della sostanza è il primo criterio per definire che cosa è una sostanza. Invece, l'accidente evidentemente dipende in suo essere dalla sostanza di cui è l'accidente, perché per l'accidente, come dice la traduzione boeziana di Porfirio, per l'accidente esse est in esse, nel senso di essere inerente a questo colore e nella misura in cui è inerente a questa tavola. Esse est in esse. Dunque, primo criterio. Secondo criterio per dire che cosa è una sostanza, la soggettità. Questa è la traduzione italiana di una parola di Heidegger che Heidegger ha inventata. Dunque, questa parola è Subjektität, che trovate pagine 10 dello handout. Subjektität, non subjektivität, la parola di Kant, ma Subjektität. Che cosa significa la soggettità, la Subjektität? Il fatto di essere substrato, essere substrato portatore di accidenti. Tutte le cose che sono portatori di accidenti sono delle sostanze, hanno come carattere, come caratteristica la soggettità. L'essere substrato portatore di accidenti. Dunque, ho scritto un piccolo nota bene che deve essere letto adesso, penso. Per Heidegger, il pensiero filosofico della tradizione antico-medievale viene caratterizzato da una comprensione dell'essere come Vorhandenheit, cioè Hand, mano, for, davanti, dunque vorhandenheit, essere a portata di mano. L'ente che io non sono è a portata di mano. Vorhandenheit. Gegenständigkeit, cioè gegensteen, objektum esse, oggettività, obiettività. Questo per Heidegger è la comprensione antico medievale dell'ente. L'ente è vorhanden e è un Gegenstand. Dunque, di conseguenza, l'essere viene inteso come ente e come oggetto posto di fronte, objectum, alla coscienza, viene inteso come vorhandenes, ente a portata di mano. Questo che noi abbiamo chiamato Gegenstand in tedesco è stato chiamato in latino soggetto. Dunque, il primo significato di subjectum, soggetto, è stato ciò che noi chiamiamo Gegenstand, oggetto. Dunque, è una cosa molto importante. L'upokeimenon è veramente tradotto in tedesco come vorhanden, vorhandenes, la cosa che è davanti, così, estesa davanti, davanti, di fronte a me. Il primo significato di soggetto è stato quello del semplice substrato, upokeimenon, subjectum, vorliegendes, vorliegendes, portatore di qualità e accidenti. Dunque, questo schema concettuale viene caratterizzato da Heidegger come soggettità, subjektität. Il significato moderno della parola soggetto per Heidegger è il significato cartesiano, che comincia quando soggetto viene utilizzato solo per l'uomo, per l'io. Non c'è più che un soggetto, l'io, che è il portatore di tutto. Dunque, la significazione rimane la stessa, qualcosa che porta, ma ciò che porta tutto adesso è l'io. Le cose non sono portate dalla loro sostanza davanti a noi. Io porto tutto perché sono io che rappresento tutto, che percepisco tutto e che così fa di tutto ciò che è qualcosa, un oggetto per il soggetto che io sono. Dunque la relazione soggetto-oggetto è cartesiana fino ad un certo punto, perché l'io diviene, è divenuto con Cartesio, l'unico soggetto. Non il soggetto per eccellenza, ma l'unico soggetto. Dunque, e allora rimane un vorliegendes, un vorhanden. E dunque, come si chiama? Heidegger dice, va bene, Cartesio è quello che ha trasformato l'io in soggetto, ma questo soggetto è rimasto il soggetto della subjectität, cioè l'upokeimenon greco, e dunque è rimasto una cosa. E finalmente l'ontologia moderna, la filosofia moderna, la filosofia della mente moderna non è la fenomenologia. La fenomenologia di Heidegger è basata sull'idea che noi siamo il Dasein, e il Dasein non è un oggetto, non è un vorhanden, non è una cosa che c'è, non è qualcosa del tipo del upokeimenon, non pertiene all'universo della subjektität. Ma sarebbe troppo, ma insomma, vediamo almeno che il significato moderno cartesiano è quello di soggetto portatore di qualità, sì, ma c'è una novità cartesiana che riconosce Heidegger. E questo soggetto è l'unico portatore, l'unico soggetto, perché è soggetto agente. E questa è una trasformazione notevole, perché un soggetto portatore era una cosa che era in modo di come si dice, di recevoir, di recepire proprietà. È una cosa passiva di essere un substrato di proprietà. Invece il soggetto cartesiano è ancora concepito nel modo che Heidegger critizza della Vorhandenheit, ma è anche un agente, è un soggetto agente, cioè una contraddizione nei termini dal punto di vista aristotelico. Un soggetto è un portatore che riceve, per Descartes è un soggetto che agisce. Dunque questa è la novità, un soggetto agente, l'io conoscente, l'ego cogitans, dice Heidegger di Cartesio, il soggetto puro trascendentale di Kant. E dunque così la subjectivité diviene la subjectivité, cioè la subjectivité è plus, in plus, in più, il fatto di agire. Soggetto, agente. Soggetto, subjectivité. Soggetto, agente, subjectivité. Questa è la trasformazione compiuta da Descartes. Ma allora, indipendenza ontologica e soggettità sono le due caratteristiche dall'inizio, da Boezio, insomma, della sostanza. Ma ho detto che Boezio finalmente parla della sussistenza individuale. Ha cominciato a dire la sostanza individuale, poi dice la sussistenza individuale per definire la persona. Ho detto c'è un problema con questa parola sostanza. Allora, si può vedere leggendo Agostino. Agostino, pagine 10, dice, parlando di Dio, sì alla sostanza, nel senso di autosussistente, nel senso di indipendenza ontologica. Dio è sostanza nel senso in cui non dipende di niente e di nessuno per essere e essere il Dio che è. Dunque, in questo senso di sostanza, si potrebbe dire che Dio è sostanza perché è ontologicamente indipendente. Ma Agostino dice no alla sostanza nel senso di substrato di accidenti, evidentemente, nel senso di subjectivité heideggeriano. Questo è in un passo bellissimo, un brano bellissimo del De Trinitate di Agostino, 5.10. Sostanza è una parola degna di Dio? Esattamente. Si usa il nome sostanza per indicare il soggetto di cui hanno bisogno certe cose per esistere. Queste cose sono gli accidenti. Per esempio, il colore o la forma di un corpo. Il colore o la forma di un corpo. Due esempi che provengono da Plotino. La fonte chiara di questo testo è Plotino. Il corpo sussiste e perciò è sostanza. Le altre cose, invece, esistono nel corpo sussistente e sottostante. Queste altre cose non sono sostanze, ma nella sostanza. Dunque, un corpo sussiste e è sostanza perché è sottostante agli accidenti di cui è il portatore. Gli accidenti invece non sussistono di per sé, ma sono nella sostanza portatrice. Dunque, se quel colore o quella forma cessano di esistere, non privano il corpo del suo essere corpo. Perché per il corpo essere non è la stessa cosa che conservare questa o quella forma. Sono dunque le cose mutevoli e composte che si chiamano propriamente sostanze, quelle che hanno degli accidenti e che non dipendono dagli accidenti per essere sostanze, ma che come sostanze devono portare accidenti. Ma se Dio sussiste in modo da poter essere detto propriamente sostanza, allora qualcosa esiste in lui come in soggetto? Se io rispondo sì, allora Dio non è l'essere semplice per il quale essere è identico a qualsiasi altro attributo che si applica a lui in senso assoluto, come grande, onnipotente, buono ed ogni altro attributo degno di lui. Perché gli attributi divini non sono gli accidenti della sostanza chiamata Dio. Non fanno parte di Dio, sono essenzialmente la stessa cosa che Dio è. Per Dio essere Dio, essere grande, essere onnipotente è solamente essere Lui. Essere. Non c'è differenza tra gli attributi essenziali di Dio e Dio. Non si può dire Dio è il soggetto di sua bontà. Non si può dire è proibito, dice fas, ne fas. In latino classico, nefas est dicere, nefast, è una parola fortissima, nefas est dicere, è proibito affermare che Dio sussista e sia soggetto della sua bontà. Non è proibito dire che Dio sussista, ma è proibito dire che Dio sussista e sia soggetto della sua bontà. È proibito affermare che questa bontà non sia sostanza, o piuttosto essenza. È un testo bellissimo, perché qui Agostino spiega che noi latini abbiamo problemi con la parola greca usia, che ha due significati, sostanza e essenza, due significati diversi. Vedete, sostanza, ciò che è sottoposto agli accidenti, essenza, una cosa che è. Essenza viene di esse, sostanza viene di sottostare. Non è la stessa idea, è la stessa parola in greco, usia. Allora, è proibito affermare che questa bontà non sia sostanza, o piuttosto essenza, e che Dio non sia la sua bontà, ma che al contrario la bontà esista in lui come in un soggetto. Vi ricordate della parola essere in un soggetto? L'abbiamo visto all'inizio del ciclo. En upokeimeno einai, era la pagina 1, essere in soggetto. Esse in subietto, categorie di Aristotele, capitolo 2, secondo. Dunque, è la definizione dell'accidente, essere in un soggetto. Dunque, è proibito dire che la bontà esiste in Dio come in un soggetto. Perciò è chiaro che Dio si chiama sostanza in senso improprio. Dio non è sostanza. E on devrait dire, dovrebbe dire Dio è essenza, sarebbe meglio. Infatti, lui solo è veramente, perché è immutabile, e con questo nome ha designato se stesso al suo servitore Mosè quando gli disse: io sono colui che sono. E dirai a loro: colui che è mi ha mandato a voi. Il celeberrimo passaggio dell'Esodi 3,14. Tuttavia lo si chiami essenza, termine proprio, o sostanza, termine improprio. Ambedue questi termini sono assoluti, non relativi. Perciò per Dio essere è la stessa cosa che sussistere, e dunque se la Trinità è una sola essenza, essa è anche una sola sostanza, nel senso della sussistenza. Allora è forse più esatto parlare di tre persone che di tre sostanze. Basta fare confusione sempre. Una essenza e tre persone. È meglio che parlare greco in latino e non capire più niente, dice Agostino. Dunque, vedete, abbiamo un bel testo di Agostino. Qual è l'importanza di questo testo per la problematica dell'io? Non di Dio, ma dell'io. Ma noi dobbiamo solo pensare che l'anima è l'immagine e il vestigio della Trinità. E dunque ciò che si può dire di Dio si deve dire anche dell'anima umana. Dunque, non si può dire, dice Agostino, nel stesso De Trinitate, non si può dire che l'anima sia un soggetto portatore di accidenti, gli accidenti essendo gli atti mentali, le rappresentazioni mentali, le volizioni mentali. Stati mentali, attività o atti mentali non sono gli accidenti di un'anima intesa come soggetto. Dunque, Agostino è il primo che formula il programma della subjectitet, la soggettità nell'ambito della psicologia, ma non per accettarlo, ma per rifiutare questo. L'anima umana non è un soggetto. Okay, è molto interessante di vedere che la prima tesi di Agostino rispetto alla mente è la mente non è un soggetto. Dunque non c'è soggetto, e quando leggo che si parla della soggettività in Agostino, ma allora è il filosofo che ha cercato ad ogni costo di proibire l'utilizzazione, l'usaggio del termine soggetto per caratterizzare l'anima. E tutti parlano della soggettività agostiniana. Beh, no, non c'è soggettività, perché non c'è soggettività. Bisogna utilizzare le parole che utilizzano i filosofi del passato, altrimenti non possiamo capire ciò che hanno pensato. O hanno tutti pensato la stessa cosa, allora non bisogna fare storia. Ancora tre minuti, tre dottrine, tre posizioni filosofiche per riassumere tutto l'argomento. Ci sono tre posizioni. Agostino rigetta l'attributivismo con la stella. Allora, che cosa è questo? È una parola che io ho inventato, e avete pagine 10, tre posizioni filosofiche chiamate rispettivamente attributivismo, sostanzialismo e attributivismo con una piccola stella. Attributivismo è questo non l'ho inventato, è la cosiddetta attribute theory, la teoria dell'attributo, e una teoria degli interpreti di Aristotele, della psicologia di Aristotele, il più famoso interprete dell'attributivismo o della cosiddetta attribute theory, essendo nostro amico Jonathan Barnes, che ha insegnato a Ginevra nel passato, prossimo. E dunque, è una dottrina che fa dell'anima, dello spirito e addirittura dell'intelletto una proprietà o disposizione del corpo. Dunque, cercate un soggetto del pensiero, c'è il corpo, perché il corpo è il soggetto dell'anima o dello spirito o dello nous, dell'intelletto, anima, spirito o intelletto essendo proprietà o disposizione del corpo, dispositional property in inglese, of the body. Dunque c'è un unico soggetto, il corpo. Sostanzialismo è la dottrina opposta. La dottrina che definisce l'anima, lo spirito o l'intelletto come una sostanza o una cosa. E finalmente l'attributivismo con una piccola stella. Abbiamo visto diverse formulazioni che ci hanno fatto pensare a questa dottrina che possiamo adesso caratterizzare. Dottrina dell'anima, del pensiero, dell'intelletto o dello spirito che, presupponendola o implicandola, si fonda su un'assimilazione implicita o esplicita degli stati o degli atti psichici, noetici o mentali a degli attributi o predicati di un soggetto definito come io o ego. Combinando queste tre, attributivismo, sostanzialismo, attributivismo con la stella, possiamo, avere quattro, posizioni filosofiche. Sostanzialismo e attributivismo stella, posizione numero uno, sarebbe quella di Cartesio. La mente è una sostanza e i pensieri sono gli attributi di questa sostanza, della mente, di ciò che dice io. Invece, per Agostino c'è sostanzialismo, la mente è una sostanza, ma nel senso di una sussistenza, non nel senso di un portatore di atti o di attività o di stati mentali. E dunque ho messo il segno meno e non più. Dunque la posizione numero uno, Cartesio, seconda, Agostino. 3 e 4, ci sono altri.